ma tu non lavori mai, sei sempre in giro per il mondo. Faccio, no, scusami,
In vacanza.
Scusami se il mio lavoro vuol dire essere in giro per il mondo.
Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto buon Natale da tutto il team di Cheers. Noi andremo in ferie ma non vi lasciamo a bocca asciutta. Infatti state per ascoltare comunque un episodio speciale che noi abbiamo girato durante lo Starting Finance Investment Meeting lo scorso 9 ottobre. Quindi ora godetevi questo episodio, che tanto noi il 9 gennaio partiamo con la nostra classica pubblicazione con gli imprenditori e i dirigenti più forti d'Italia. Quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e ora godetevi l'episodio. Cheers.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali team affrontare?
Cheers.
Io sono Filippo Carabelli, co-founder di Cheers, il podcast di Starting Finance dove parliamo di economia, finanza e attualità. E oggi siamo appunto qui per parlare della figura dell'investor relator con Elisabetta Cugnasca, che è responsabile della comunicazione finanziaria di Interpump e professoressa universitaria a Milano, sempre di un corso di comunicazione finanziaria, e Riccardo Fava, che anche lui è responsabile della comunicazione finanziaria di Diasorin. Quindi Elisabetta e Riccardo, benvenuti.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao a tutti.
Allora, iniziamo subito nel vivo, quindi spieghiamo un po' in che cosa consiste la figura dell'investor relator.
Ok, allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie per l'invito. Allora, l'investor relator è la persona che nelle società tendenzialmente quotate si occupa dei rapporti con gli investitori, investitori che possono essere istituzionali, per capirmi Fidelity o il BlackRock di turno, per darvi dei nomi che probabilmente conoscete anche voi, ma anche l'investitore casalinga, la mia mamma casalinga, che compra 1000 azioni di Interpump, no? Quindi l'investor relator è quella persona che spiega come va la società, la sua storia, i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza a questi soggetti. Ho utilizzato il verbo spiega perché l'investor relator è un lavoro che deve essere oggettivo, nel senso che chiaramente è molto bello se l'investor relator lavora in una bella società che non ha problemi, che va sempre più o meno bene o che affronta bene i problemi, ma l'investor relator deve essere oggettivo. Io non voglio vendere la mia società, okay? Pur ritenendola una delle più belle che ci siano in giro, io voglio spiegarla, okay? Questa è un po' come nasce l'investor relator, quindi è una figura che nasce solo per le società quotate. Poi col tempo le società non quotate hanno incominciato ad emettere per esempio prestiti obbligazionari, oppure società non quotate con grosso debito bancario. Allora la figura si è un po' spostata anche verso queste realtà, per cui serve qualcuno che parli con le banche, serve qualcuno che parli con chi ha i bond per esempio. E quindi la figura si è un po' allargata. Comunque è un lavoro assolutamente di nicchia. Cioè proprio è un mondo molto ristretto, però è molto interessante, è molto bello.
E quindi l'investor relator quali competenze e conoscenze deve avere per fare la sua professione al meglio?
Allora, domanda difficile. Sentite, siete qua alle 2:30, dopo il caffè, o spero che l'abbiate preso. La domanda che, poi vi do la risposta, ma la domanda che farei a voi è perché siete qua? Che cosa vi aspettate di sentire da noi, ok? Perché ascoltavo prima altri relatori, abbiamo tutti molti più anni di voi, vi raccontiamo tutti l'inizio della nostra carriera, ma secondo me la vostra generazione è eccezionale. Allora, io vi dico, da un punto di vista delle competenze, le competenze finanziarie sono necessarie. Ho avuto la fortuna di far crescere due persone all'interno della mia società che non avevano nemmeno fatto economia e commercio, non sapevano nemmeno che cosa fosse un bilancio. Una di queste due persone, Elisabetta ed io la conosciamo molto bene, oggi è una delle più brave investor relator italiane. Quindi secondo me quello che deve avere un investor relator è la passione, che spero che sia quella che vi ha portato qua oggi alle 2:30 dopo il pranzo. Passione perché è un lavoro divertente ma complesso nello stesso momento. Avete a che fare con, come diceva Elisabetta, con i fondi di investimento più importanti del mondo, quindi per intenderci, se volete la parte bella, vedete tutti gli uffici che vedete nei film americani, li vedrete, ok? Ed esistono sul serio, ok? C'è una complessità molto importante che è determinata dal fatto che potete raccontare solo quello che già la vostra società ha detto, ma dovete farlo con il vostro modo, cioè dovete colorarlo, come dicono, oh, give me more color, dare un po' di colore a quello che la vostra società fa. Quindi se fate Aperol Spritz racconterete meglio gli Aperol Spritz, se fate Piumini, Moncler, Moncler, non è che devo fare pubblicità agli altri, se fate test diagnostici, se fate, ognuno di voi dovrà, a seconda della società in cui si troverà, raccontare nel modo migliore il business. Quindi le competenze di un investitore letter sono tanta passione, tanta voglia di capire il proprio business. Se volete fare l'investitore letter e pensate di farlo dal vostro appartamento in smart working, non fate l'investitore letter, perché l'investitore letter deve stare attaccato al business per poter raccontare il business, e tanta voglia di imparare, perché una cosa che secondo me alcuni investitori letter non capiscono, gli investitori letter tendono a essere coloro che portano l'azienda fuori, e questa è una parte della storia. Però l'investitore letter è quello anche che deve portare le domande del mondo buy side dentro l'azienda. Quindi un investitore letter anche deve essere una persona tendenzialmente capace di captare quelli che sono i trend anche che il buy side richiede, portarli al proprio top management, far capire magari in cosa si può cambiare la comunicazione o che cosa ci si aspetta là fuori da noi.
Quindi possiamo comunque dire che una delle competenze principali dell'investitore letter è moderare una comunicazione trasparente tra l'azienda, gli stakeholder, il pubblico e gli azionisti. Come fate ad assicurarvi che questo processo sia ottimizzato?
Non è semplice farlo, nel senso che è qualcosa che uno riesce a fare quando ha un po' di esperienza. Il dottor Riccardo ha preso in considerazione un punto molto importante, cioè che l'investor relation è un dialogo tra due soggetti. Allora, mentre tendenzialmente è relativamente facile fare il portavoce della società, tra virgolette, è molto più difficile portare le istanze esterne all'interno, perché certe volte una società, soprattutto se va bene, se ha un bel business, è un po' autoreferenziale. Io sono il migliore nel mio settore, perché dovrei ascoltare? Perché questo mi critica? Perché un ragazzino di 35 anni, di 25 anni vuole cercare di insegnare il mio lavoro? Che succede ai CEO? Quindi un aspetto, poi c'è chiaramente l'aspetto legislativo, io devo sapere bene le norme per saper dire cosa devo fare, cosa devo dire. Questi sono tutti aspetti, se vogliamo, proprio normativi, devo sapere le cose. Ma soprattutto bisogna avere anche l'onestà intellettuale e, se vogliamo, poi il physique di role per poter andare a dire al tuo capo, che può essere il CFO o il CEO, che il mercato su certe cose non è d'accordo e magari su alcune di queste cose il mercato ha pure ragione. Quindi non è assolutamente facile, perché uno deve avere una conoscenza degli aspetti legali per sapere di non sbagliare, ma soprattutto deve avere una certa seniority che gli permette di capire i suggerimenti giusti da portare avanti oppure come meglio veicolare dei messaggi. Quindi è anche un lavoro, secondo me, di esperienza. Cioè, un bravo investor relator non è bravo dopo 2 anni che ha cominciato a fare il suo lavoro, è bravo dopo 5-10 anni se è fortunato di lavorare in una società che ne combina di tutti i colori. Io ho cominciato a fare questo lavoro a 30 anni per Autogrill. Autogrill era una gabbia di matti, ne facevamo sempre qualcuna, l'acquisizione. Io dopo 5 anni di lavoro ho fatto quello che magari investor relation fanno in 10 o 15 anni. Quindi è importante, veramente. Poi quello che ha detto Riccardo, la passione e la curiosità, questi sono fondamentali.
Tu hai parlato di fare le cose nel modo giusto, okay? Quindi con una comunicazione che è bilaterale, cioè sia verso l'esterno che però anche verso l'interno. Ma una domanda che mi incuriosisce molto è: voi dovete bilanciare la comunicazione, cioè non dovete essere troppo esplicativi per rischiare di esporre quella che può essere la strategia dell'azienda ai competitor, ma dall'altro lato neanche troppo riservati per evitare di limitare quello che può essere l'apprezzamento degli stakeholder. Quindi come fate a decidere dove sta l'equilibrio?
È la domanda delle domande. Guarda, provo a risponderti in questo modo. A me è capitato vita reale. Ero a New York in attesa di parlare con un fondo enorme e prima di me è uscito l'investor relator di McDonald's. Allora, McDonald's, penso che anche i miei figli sanno che cos'è McDonald's, no? Dia Sorin, ecco, diciamo un po' meno, no? Perché se voglio provare a spiegarvi cosa facciamo tecnicamente, vi dico che creiamo complessi immunologici per cercare antigeni nel sangue delle persone e voi prendete la porta e andate. oppure più semplicemente prova a dirvi facciamo esami del sangue. E secondo me la domanda che si deve fare l'investor relator, per cui io spingo sempre tutti gli altri investor relator a prendersi la comunicazione in azienda, perché l'investor relator può diventare anche il responsabile della comunicazione, è trovare quel modo di semplificare e rendere interessante la vostra azienda. Vi faccio l'esempio. Se se farete l'investor relator, combatterete contro di noi. Io, quando vado a parlare con un fondo, combatto idealmente contro Elisabetta. Siamo due società completamente differenti. Ma il buy side non ha tempo di parlare con 8.000 investor relator. Quindi il buy side fa una preselezione di che cosa gli interessa, dopodiché fa, si spera, il suo lavoro a casa e poi ti incontra. Io e lei abbiamo un'ora di tempo in un anno, penso più o meno, per convincere chi ci sta ascoltando che la nostra società, la mia, merita più ascolto della sua. Quindi non è nemmeno solo verso i competitor, è verso tutti. Quindi è ovvio che io non posso rivelare segreti industriali, cose non dette, è scontato. Però devo trovare quel modo per essere, io lo chiamo il fattore differenziante nei confronti sia dei miei competitor, perché normalmente se uno mi sta parlando non guarda Panini, non guarda Moncler, ma guarda Esame del Sangue, quindi ci sono società che fanno il mio mestiere, però paradossalmente combatto anche con chi fa tubi. perché alla fin fine il tempo è il tempo, e se vi mettete nell'ottica del buy side e avete ascoltato qualcuno prima, non so, alla fine chi fa buy side compra e vende soldi. Io arrivo dal buy side prima di fare l'investore letto, quindi io compravo aziende, non me ne importava niente della società. Se io compro a 10 voglio vendere a 20, punto. Io devo fare un ritorno del mio investimento, poi devo capire se quel 10 diventa 20, come fa a diventarlo, quindi devo entrare dentro il business. Quindi, come diceva Elisabetta prima, se siete in una società che purtroppo non è interessante in quel momento del mercato, guarda, voi potete fare quello che volete, ma tanto non si smuoverà il vostro titolo e la vostra storia di niente. Però avete magari un anno, due anni di tempo per seminare, fino a quando la vostra azienda matta o non matta farà cose più interessanti, e in quel momento diventerete interessanti per il mercato. Quindi ricordatevi sempre, questo qua è un lavoro, sono molto d'accordo con quello che dicevi tu, la seniority non è, perché quando uno dice ci vogliono 10 anni per il seniority, non è che ci vuole un tempo minimo, ci vuole il tempo giusto che il mercato finanziario richiede a te per diventare interessante e sconfiggere e rubare l'ora ad Elisabetta o all'investore letto di McDonald's.
Ok, fighissimo, e immagino sia una cosa difficilissima questa, quindi volevo chiedervi quali sono le sfide più grandi, oltre logicamente a questa, che dovete affrontare quotidianamente con la vostra professione.
Allora, la mia è una risposta che forse può sembrare strana, però è la mia azienda, i miei colleghi, che mi chiedono, ma il titolo scende? Abbiamo fatto una trimestrale della Madonna, perché scende? Allora tu voglia spiegare che in questo momento le aziende che sono grow, con i tassi di interesse, cioè è complicatissimo. Oppure l'altra domanda è, ma tu non lavori mai, sei sempre in giro per il mondo? Faccio, no, scusami,
In vacanza.
Scusami se il mio lavoro vuol dire essere in giro per il mondo. Quindi devo dire che la più grossa difficoltà è che è proprio una cosa, perché chi fa l'investor letter è esattamente nel mondo della finanza, ma anche nel mondo industriale o finanziario, per cui hai dei ritmi, delle logiche che sono completamente diverse. Sei proprio veramente un animale misto. Quindi questa secondo me è forse la più grossa difficoltà. È più facile far capire a un investitore che i tempi dell'azienda sono diversi che ai colleghi dell'azienda capire che magari la tua azione sale per motivi completamente sbagliati e quindi diresti non vorrei mai che salisse per questi motivi, oppure che scende dicendo abbiamo fatto una trimestrale della Madonna, perché ci vendono? Questa è una cosa molto veramente, cioè, molto
devi comunque educarli quasi.
Sì, 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 è veramente faticoso, perché non, cioè, sei come un virus che è dentro un corpo diverso, sei un virus positivo che è dentro un corpo diverso, devi cercare di infettare questo corpo. E questa è una cosa che devo dire è forse la cosa più difficile. La seconda cosa, e però qui è una risposta assolutamente di orgoglio personale, è quando l'investitore mi viene a dire vorrei parlare col top management. Tu lo guardi e dici, scusa? Io cosa sono? sono qua da 10 anni, mi faccio il paiolo, che so più del CFO di business, so più del CEO di numeri, e tu no, cioè io per te sono la segretaria, questa è proprio una cosa che mi fa
voglio
diventare...
parlare con un superiore.
Se posso avviene anche agli uomini, non è quindi no, concordo.
Ok.
Se posso aggiungere una cosa,
certo.
Secondo me anche una delle cose difficilissime sono la gestione delle aspettative, ok? Voi avete immagino investito in borsa, giusto? Alzi la mano chi ha investito in borsa almeno una volta nella vita, ok? Quando investite, ovviamente sperate che il titolo scenda, giusto? No, vabbè, potrebbe, perché magari shortate i titoli. Quindi, allora, il tema qua è, c'è un'aspettativa interna, come diceva Elisabetta, del management, e c'è un'aspettativa esterna. Quello che io critico sempre un pochino al mondo dell'investore letter, quando gli dico, ciao, ci sei? No, guarda, sto andando a fare marketing. Dico, ma marketing di cosa, scusami? Sei passato al marketing? No, marketing dell'azienda, l'investore letter. Ecco, l'investore letter non fa marketing. Perché se fa marketing non sta facendo malissimo il suo lavoro. L'investore relator è una persona che, ripeto, cerca di semplificare il più possibile, di rendere diversa la propria storia rispetto alle altre. Non fate l'errore mai, se farete questo lavoro, di creare aspettative più alte di quella che è la realtà. Perché il mercato finanziario non ve la perdonerà mai, ok? Il mercato finanziario a massimo vi perdona una volta, ma la seconda volta non è la vostra azienda, siete voi col vostro nome e cognome che siete fuori dal mercato. Perché se io sono il buy side, voi venite a raccontarmi una storia e mi affascinate e siete differenzianti rispetto agli altri, e io a un certo punto metto i soldi e sono pagato sul rendimento che porterò a fine anno, e mi promuovono e mi danno il bonus o mi licenziano se sono nell'ultimo magari 25% di rendimento. Se voi mi avete fatto fare più 10% di IRR, bene, se mi avete fatto fare meno 10 e mi hanno licenziato, non vi amo così tanto. Allora, quello che voi non dovete mai fare è creare aspettative eccessive, in difetto o in eccesso, e non fate nemmeno tristi, no? Se avete una bella storia, ma è per quello che non vendete nulla, voi semplicemente raccontate la verità. Quello che ha detto Elisabetta è verissimo, la cosa verso l'esterno a volte è più semplice, paradossalmente, perché quando invece racconti e porti la verità dentro, la verità a volte fa male, no? Ed è difficile andare dal tuo C-level e dirgli, guarda, questa cosa qua non la vogliono sentire, l'abbiamo sbagliata. Cioè, è come picchiare la sorella, no? Capito? Cioè, stai dicendo che non sanno fare bene il loro lavoro. No? Quindi questa cosa qua purtroppo succede. Però il mio consiglio è veramente le aspettative non traditele mai. Quello che dite lo state dicendo comunque voi in quel momento, anche se rappresentate un'azienda, e di voi si ricorderanno, della vostra azienda magari no. Ma se voi vi spostate di aziende, paradossalmente vi seguiranno.
Diciamo che di questi tempi non possiamo non parlare di ESG, sicuramente. Nel vostro lavoro, innanzitutto è necessario che conosciate queste tematiche ambientali, sociali, di governance, e se sì, in che modo negli ultimi anni stanno influenzando il vostro lavoro?
Dovrei ripassare il microfono per essere ESG compliant. No, sentite, vi racconto questa cosa che ne parlavamo a pranzo con Elisabetta. Vado la scorsa settimana alla premiazione dei migliori investori elettori in Europa, ok? Immaginatevi... Ma sì, no, ma no. C'era questa
applauso,
ma no. È il mio team che ha vinto. C'era questa sala piena, tutti in smoking, bellissima, fighissima, Londra. E quello che inizia l'evento va su, secondo me fa la topica più grossa del mondo. Dice, quest'anno siamo molto orgogliosi perché rispetto all'altro anno è incrementato il numero di donne, infatti abbiamo il 25% di donne qua rappresentate. Io mi sarei sotterrato fossi stato in lui, no? Perché gli volevo dire, beh, dovresti forse vergognarti. Guardando anche questa platea, direi che c'è un 70 uomini e 30 donne. Non voglio deprimere gli uomini, ma l'investore letto è un lavoro donna, anche se ci sono qua anche io a parlare, perché secondo me siete tendenzialmente più precise nel raccontare le storie, ve lo dico perché ero dall'altra parte nel buy side. Arrivando al mondo ESG, è tanta moda, posso essere onesto con voi, è tanta moda, troppa moda. La G sta per governance, allora se una società quotata non ha la governance a posto, c'è un problema più grosso che fare un piano di ESG. Quindi prendete la G e mettetela via, ok? Prendete la E di environment, ci hanno provato in così tanti modi per farci smettere di fare CO2, che, e non ce l'hanno fatta. E oggi cosa succede? Che la normativa porterà a rendere obbligatorio gli obiettivi di emissione di CO2 dal bilancio 2024, quindi marzo 25. Quindi questo ti dice che alla fin fine o tu lo metti obbligatorio o è difficile cambiare un mondo, e quindi forse qualcosa cambierà. Detto questo, cambiare e ridurre le emissioni di CO2 costa. E all'investitore, l'azionista, mette lui i soldi, non sei tu azienda, è l'azionista che possiede un'azione o un milione di azioni che sta pagando il tuo progetto di environmental friendly. E se mettere a posto dal punto di vista dell'environment la tua azienda costa, non so, 40 milioni di euro di fatturato, il tuo EBITDA margin va giù del 10% e il titolo ne perde magari il 20%, torna prima. Tu compri 10 per vendere a 20, non te ne frega, non te può fregare di meno del fatto del sì, la CO2 è bella. Quindi purtroppo c'è ancora tutta un'aleatorietà su quel mondo. La S, ecco, forse la S è quello su cui invece io credo si possa fare molto, forse perché sono papà di una bambina e anche di un bimbo, ma guardando al futuro di mia figlia spero veramente che tutta questa spinta verso la vera equity, no? Gap chiuso, ma in tutti i sensi, non solo di sesso, ma di qualunque genere, porti a un mondo migliore. Detto questo, il mondo finanziario importa relativamente, se posso.
Sì, io sono abbastanza d'accordo. Io vengo da un'azienda che fino all'anno scorso di ESG non ne voleva assolutamente parlare, e dove il problema più grosso era di G, ok? Quindi abbiamo fatto un piano perché abbiamo ricevuto un engagement da suggestioni, ma soprattutto perché due clienti hanno detto: se voi tra due anni non mi permettete di fare la tabella di check dei fornitori, io non posso più comprarvi, non posso più comprare i vostri prodotti anche se sono tra i migliori. In 9 mesi abbiamo creato il piano di ESG, ok? La cosa interessante secondo me è che quello che deve rimanere dell'ESG è il buon senso. Perché secondo me il buon senso, cioè fare energia dai pannelli fotovoltaici è buon senso, ok? Che ti permette di risparmiare sull'EBITDA, che migliora l'EBITDA. Quindi tante cose sono cose di buon senso che penso che purtroppo vengano implementate perché c'è una norma di ESG che c'è dentro. Per cui è anche, se vogliamo, triste che certe cose vengono fatte, certe cose che sono di assoluto buon senso, ripeto, solo perché si è costretti a farle. E questo secondo me, però questo secondo me, se questa grande moda tra 5 anni ci permetterà di cambiare le cose in positivo per l'azienda, allora hanno avuto un senso. L'engagement di Assogestione l'anno scorso nella mia società ha avuto un senso, perché aprile di quest'anno abbiamo messo a posto una delle più grosse lacune di governance che avevamo, avere CEO e presidente nella stessa persona. Quindi ha avuto un senso. Però il problema è quando le cose poi degenerano, e secondo me da questo punto di vista stanno un po' degenerando.
Quindi non combattere solo per l'obiettivo, ma perché è giusto farlo. Ora vorrei entrare in una parte un po' più ispirazionale, visto che stiamo parlando con tantissimi ragazzi e ragazze giovanissimi. Voi... Io no, sono giovane anch'io, dai. Voi che percorso di studio avete fatto, nello specifico?
Io ho incominciato, ho fatto economia e commercio, mi sono laureata fuori corso perché mi sono schiantata in matematica, statistica e microeconomia perché avevo fatto il liceo linguistico. Ho salvato cavolo perché grazie al liceo linguistico ho vinto una borsa di studio in BASF, per cui ho fatto una tesi sui principi contabili tedeschi che è servita a Provasoli, che era il mio relatore, ma poi è diventato il rettore della Bocconi, a fare un libro. Quindi questa cosa ha chiuso il fatto che io mi sia laureata fuori corso, mi ha preso Arthur Andersen, che grazie al tedesco mi ha messo su diversi clienti molto belli, tra cui Autogrill. Autogrill mi ha fatto diverse offerte e io le ho rifiutate finché non mi ha offerto il lavoro di Investor Relation, che era misterioso tanti anni fa, e quindi era quello. Però, come diceva Riccardo, noi conosciamo una delle più brave Investor Relator che ci siano in Italia, che non è laureata in economia e commercio. Quindi è più difficile se non avete questo background, perché se sapete cos'è, cioè è più difficile oggettivamente incominciare, ma non è una condizione necessaria e sufficiente, onestamente.
Sì, perché come dicevamo prima, comunque le basi economico-finanziarie servono.
No, servono, quelle, cioè proprio servono. Io insegno comunicazione finanziaria alla IULM, che è un'università di comunicazione, e alla Cattolica in scienze bancarie. Cioè, tutti gli studenti poi alla fine dell'esame lo fanno, però quelli che fanno scienze bancarie sono un po' più avvantaggiati rispetto... Però non è una condizione bloccante, cioè ve lo assicuro. Cioè, io ho fatto Arthur Andersen e non avevo fatto ragioneria, quindi non è tanta buona volontà, è un po' di studio, colma quasi tutte le lacune.
E si fa. Riccardo, invece tu che cosa hai studiato?
Allora, io ho studiato economia a Torino. Voglio dire solo una cosa su quello che hai detto. Allora, sì, sono importanti le tecniche finanziarie, ma voi fate economia? Avete fatto economia? Ok, tutti più o meno? Ok. Quanti di voi hanno fatto nella loro vita da zero, foglio bianco, un rendiconto finanziario? Ok, uno, assunto. Due. No, perché poi quando andate a parlare là fuori, voi pensate, no, in questi uffici super fighi di New York, di trovare menti incredibili, eccetera, che vi parlano. Alla fine si parla di ricavi, EBITDA, EBIT, utile e free cash flow. Poi, se gli vai a chiedere la formula per fare il change in net working capital sul rendiconto finanziario, se gira il segno sui debiti o sui crediti, ti guardano come dire, sì, vabbè, ma quello non è importante. Quindi voglio solo dire che è vero che se sei una supervisora dei conti aiuta, però si può fare anche
sì,
senza.
Assolutamente.
Comunque ho fatto economia, sono un commercialissimo revisore dei conti, che ha avuto, io vi dico, non sapevo cosa fare nella mia vita. Tra l'altro i miei peggiori voti a economia, non ho paura a dirlo, erano economia degli intermediari finanziari, matematica finanziaria, analisi finanziaria. E come capita nella vita, puntualmente ci sono cascato in pieno. Ho fatto di tutto, ho fatto siti internet, quindi startup nella bolla 2000, ho lavorato in Carrefour, ho lavorato in San Paolo, non lo so nemmeno io, no? Cioè, quindi ero confuso. Poi per caso mi sono trovato in un'azienda molto importante che mi ha assunto a fare il buy, non ho capito perché mi abbiano assunto, però li ringrazierò per sempre. Ho fatto 5 anni di buy side, quindi compravo aziende, ho imparato a fare i modelli finalmente, che non mi avevano insegnato economia. Mi hanno messo il cappello da investitore elettro, mi hanno detto good luck, e poi sono andato da 12 anni a farlo in Diasorin e spero di farlo un pochino meglio. Quindi ci si può arrivare in molti modi.
Quindi comunque entrambi vi siete approcciati a questo lavoro per vie traverse, tramite autogrill, tramite aziende. E poi perché avete deciso di rimanere su questa professione, su questa verticale?
Allora, perché? Allora, per il mio caso specifico, perché? Allora, io ho provato anche a fare il CFO, nel senso, io ho fatto un investor relation per tanti anni, poi sono passata al controllo di gestione e mi piaciucchiava. Ho avuto la malaugurata idea di accettare un'offerta di fare l'internal audit, e poi vabbè, ho fatto un po' di CFO, ma poi quando ho avuto l'occasione di tornare a fare l'investor relator in Interpump, l'ho presa al volo. Allora, perché per me l'investor relator è il lavoro che mi permette di mettere insieme due cose che mi piacciono assolutamente. I numeri, vi ricordo, io non sono ragioniera, ho fatto il liceo linguistico, e le persone, perché a me piacciono un sacco le relazioni. Allora, l'investor relator mette insieme queste due cose. Io ho avuto la enorme fortuna di fare l'investor relator in società bellissime, per come Autogrill, come un'altra, quella che ho fatto la CFO e adesso l'Interpump. Questa è stata la mia fortuna, perché se io, quando mi confronto con altri investor relation che sono in società monotone, non matte, la professione si svilisce. Oppure quando fai solo la segretaria, cioè io in Autogrill o anche in Interpump aiuto a fare le acquisizioni, cioè io adoro questo lavoro, ma io ho avuto la grandissima fortuna di farlo in aziende dove questo lavoro viene valorizzato e dove ti dicono ok, non c'entra una mazza, ma tu cosa faresti? E questo secondo me è bellissimo, però ripeto, io sono stata veramente fortunata.
Ma sono d'accordo con Elisabetta, io ho iniziato a fare questo lavoro in Exor, che in tempi si chiamava IFIL, per intenderci la holding della famiglia Agnelli, per cui mi sono trovato a gestire la Juventus in Serie B, lo spin-off Fiat Industrial, insulti a non finire, quindi ho fatto un investor relation di campo, di guerra, di battaglia vera, però già in Exor ho trovato quello che poi ho trovato anche in Diasorin, che penso che Elisabetta abbia trovato nelle sue aziende, un management, quindi un CEO, un C-level, che aveva capito che l'investor relations è strategica. se andate a fare l'investor relations, che è il lavoro più bello del mondo, in aziende che pensano che siate dei passacarte del finance, del reporting, che vi dà una press release e la portate fuori, forse non è il luogo dove andare a fare investor relations. Se andate in società dove siete considerati al tavolo, ok, e quindi portate le vostre decisioni, quello è il luogo dove farlo. Vi suggerisco una seconda cosa, ed è la risposta a te. Cioè, per me è il CEO e il CFO, a seconda di chi, a chi riportate. Voi siete il miglior o la miglior investor relator d'Italia, d'Europa, del mondo, se avete un rapporto che funziona con il C-level che rappresentate. Se voi siete i migliori investor relator e vi trovate male con, e non credete nella strategia del vostro capo, sarete un investor relator che fa una fatica incredibile. Okay? Quindi dovete trovare aziende illuminate, ma anche CEO o CFO illuminati.
Riccardo mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vi ho parlato di Autogrill e vi ho parlato di Interpump. Io ho avuto l'esperienza dove io ho fatto la CFO, si chiama Aquafil, che è una società quotata nello Star, che è una bellissima società con un business model incredibile, veramente intelligente e interessante. Ho trovato, non avevo il fit con il CEO e ho fatto una fatica tremenda, facevo una fatica tremenda a fare il lavoro del portavoce, delle istanze del mercato all'interno della società. Cioè io, diciamo, il CEO di Autogrill mi diceva che io ero il suo grillo parlante, ma lo diceva apprezzando l'essere che io facessi il grillo parlante, lì io non riuscivo a farlo. E infatti poi ho cambiato. Però questo aspetto che vi dice Riccardo è fondamentale, perché sennò voi non riuscirete mai a fare l'investor relator come bello farlo.
Sono curioso di sapere un'altra cosa. Qual è stato l'errore più grande nella vostra carriera?
Di oggi.
Allora,
e cosa vi ha insegnato soprattutto?
Allora, ma tu lo vuoi come errore di investor relator o come errore di persona professionale?
Facciamolo sull'investor relator, se non ce l'avete.
Allora sì, allora sull'investor relator devo dire che l'errore più grande è stato nel 2005, quando Autogrill ha fatto un'acquisizione nel mondo retail. Autogrill vende panini, quelli dei panini. Quelli del panini nel 2005 compra una società che vende negli aeroporti profumi, che era una diversificazione incredibile, cioè era industrialmente una figata. L'abbiamo spiegata malissimo, ok? È stato un disastro e per me è stato un errore, perché era solo 5 anni che facevo questo lavoro, però le cose giuste da fare le sapevo. Io non ho avuto nel 2005 il coraggio di alzarmi e andare a dire al mio CEO: guarda che quello che sta facendo il CFO, quello che sta facendo gli advisor è sbagliato, ok? E l'abbiamo pagata tutti, perché è un'acquisizione che era, cioè il titolo ha sofferto un'infinità. Nel 2008 abbiamo fatto un'altra acquisizione, abbiamo fatto, le società sono come le persone, se fanno degli errori poi se lo ricordano, abbiamo fatto un capolavoro. Okay. Quindi da un punto di vista di investor relation, l'acquisizione di Aldeasa nel 2005 è stato l'errore più grande che abbia mai fatto.
Fighissimo. Riccardo, te ne è venuto in mente qualcuno?
No, una marea. A livello di business, prima vi dicevo, semplificate il vostro business. Un errore è eccedere nella semplificazione. Quando io sono entrato in Diasori mi sono trovato un'azienda che faceva 130 test, uno dei quali si chiamava Vitamina D, che era il blockbuster, e tutti, infatti quando dice: ma che fa sta azienda? Ah, quelli della Vitamina D. Pericolosissima come comunicazione, perché ti va bene finché giochi in monopolio, poi quando ti arriva la concorrenza, cosa che è successa, fai 2 anni di purgatorio, di inferno, ok? Quindi, secondo me un errore che alcune aziende fanno è essere troppo complicate, altro è semplificare troppo. Da un punto di vista personale, e il consiglio che vi do, che può diventare invece un'opportunità, è: non accontentatevi del vostro status quo. Cioè, fino a quando io mi sono detto, vabbè, io sono un investor relator, faccio l'investor relator. Perfetto, lo facevo bene. Ma l'investor relator, come diceva un po' Elisabetta, è questo animale un po' strano, che fa un mix di finance, communication, passione, un po' un casino, no? Se voi riuscite a uscire dallo status quo dell'investor letter only e iniziate a dire, ma nella mia azienda c'è, io ho il titolo più lungo del West, no? Cioè, fa ridere, no? Io non lo so. Cioè, però alla fin fine, che cos'è che ho fatto? Ho detto, sono partito come investor letter, ho semplificato il modo di fare, come? Ho detto, sto sito internet fa schifo, e rifacciamolo. Mi hanno detto, ma non c'è nessuno che lo fa. Ho detto, lo faccio io. E ho rifatto il sito internet. Ma perché? Mi serviva a raccontare le cose come servivano a me. E poi dopo ho detto, ma qua qualcuno che si occupa di sostenibilità c'è? No, la prendo io. Quindi uscendo dallo status quo, alla fin fine mi sono creato il mio percorso di carriera. No? Avevo due rami, il finance e la comunicazione. L'investor letto può scegliere dove andare. In finance avevo dei colleghi bravissimi, che ci sono ancora, quindi era occupato. Di là c'era il vuoto cosmico e mi ci sono infilato. E oggi mi sono fatto la mia storia.
Una cosa, non abbiate paura di provare, anche a costo di sbagliare. Ok, io ho sbagliato ad accettare di fare l'internal audit, ok? Poi ho anche sbagliato ad accettare di fare il CFO, tra virgolette. Però poi a me è servito fare esperienza. Quindi io quello che posso consigliarvi è, e questa è una cosa che, allora, quando io ho fatto l'università o anche il liceo, non potevi sbagliare, ok? Dovevi essere perfetto, dovevi essere bravo. Questa mentalità è un po' venuta meno. Quindi quello che io voglio dirvi è, provate. Magari vi schianterete, però poi una lezione la porterete a casa e questa lezione vi servirà. Nel 2005 Autogrill ha fatto un disastro a spiegare al Deasa, nel 2008 ha fatto, non un miracolo, perché non è un miracolo, però ha fatto un gioiello a spiegare World Duty Free. E la scissione del 2013 è stata la migliore scissione fatta in Italia. Quindi non provate, non abbiate paura, lanciatevi. Se va male, comunque qualcosa di positivo vi rimane. E ve lo dice una che si è schiantata due volte nella sua carriera facendo cose perché era razionale fare. No? Hai fatto l'investor relation, hai fatto il controllo di gestione, prova a fare il CFO, è razionale. No? Quindi io l'ho fatta la scelta, era razionale. E mi è andata male, però ho imparato. Quindi, visto che adesso sbagliare è concesso, provate anche se c'è il rischio di sbagliare.
Allora, grazie mille Elisabetta, grazie mille Riccardo.